Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Prima puntata.
Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte dal dito di Dio.
Diamo inizio a una nuova serie monografica di Uomini e Profeti, lo avete sentito dal titolo, le 10 parole di Dio, dunque le tavole della legge. E adesso vedremo subito perché vogliamo occuparci di questo. Intanto molte volte, credo che chi ci ascolta lo sa, l'ha notato, spesso ci viene rivolto l'invito, cade questo invito ad andare a rivisitare, a rileggere, a ridare ascolto a queste antiche parole che sono alla base, se non altro, della nostra civiltà, della nostra cultura e poi, per chi ha fede, anche della propria fede. Ci ricordava una nostra ascoltatrice molto giovane, molto brava, che si chiama Enza, qualche tempo fa, che sta a Mister Bianco, ricordava questa espressione di Simone Weil: ogni parola abbia il valore massimo. Ecco, allora cercare di dare il valore massimo ad ognuna di queste parole. E a proposito di ascoltatori, volevo ricordare che in questa serie chi ci ascolta potrà intervenire lasciandoci dei brevi messaggi alla nostra segreteria. Il numero è 322-0004, possibilmente dopo le 18, lasciandoci così le vostre impressioni, le vostre domande, i vostri dubbi, anche le vostre esperienze, possibilmente. A rispondere a tutto questo sarà Paolo Ricca. Buongiorno, professor Ricca. Ecco. Lo conoscete perché è già un nostro collaboratore da tempo, affronta sempre grandi questioni con noi. L'anno scorso la predestinazione. Sì. È pastore valdese ed è preside della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. E naturalmente assieme a lui saranno presenti a intervenire, a intrecciare le loro parole con le sue, altri esponenti, altri, non so, figure del cattolicesimo, dell'ebraismo, laici e così via. Ecco, intanto forse un'introduzione generale va fatta. Ecco, perché vogliamo parlare, perché lei ci vuole parlare di questi 10 comandamenti, che cosa si aspetta in fondo in questo percorso che anche per lei sarà un interrogativo, oltre che rispondere a noi, insomma.
Ma essenzialmente desidero appunto riconstatare l'attualità, il valore di queste parole, così brevi in fondo e così in un certo senso stringate e nello stesso tempo ricche di un significato che attraverso i secoli si è venuto ampliando. È come se ci fosse stata una crescita di questi comandamenti attraverso i secoli, attraverso anche l'esperienza dell'umanità che li ha vissuti, anche che li ha trasgrediti. Quindi, da un lato è ritornare a una fonte, indubbiamente, ma ritornarvi con un'esperienza che via via si è espressa attraverso i secoli e quindi in qualche maniera con una ricchezza ancora maggiore di quella che poteva essere quella originaria quando in tempi molto antichi questi 10 comandamenti sono stati scritti.
Ecco, una ricchezza ancora maggiore, però possiamo dire che per altri versi queste parole così ai nostri orecchi si sono un po' impoverite anche, no? Nel senso che forse non uccidere è diventata una parola molto generica, perché oggi è più complicato sapere quando si deve, cioè non quando si deve uccidere. Ma insomma, ci sono questioni più delicate forse da risolvere, oppure altre parole si sono svuotate, tipo santificare le feste e così via.
Certo, sì, però certo, è vero questo qui, ma nello stesso tempo il valore del limite che il comandamento costituisce resta, anche se è vero che tutto è diventato estremamente più complesso rispetto anche alla società all'interno della quale questi comandamenti sono nati. Una domanda che ci si può porre così all'inizio è se questo ritorno ai 10 comandamenti è dettato dal disorientamento che avvertiamo diffuso intorno a noi. E questo è possibile naturalmente, ma mi chiedo se in fin dei conti questo disorientamento non ci dovesse essere anche proprio all'origine della storia umana, dato che sono comandamenti così antichi, cioè l'esigenza di una catalogazione così rigorosa e così oggettiva, evidentemente esprime il fatto che non ci si può affidare semplicemente a quella che potremmo chiamare la nostra bussola interiore, la bussola della nostra coscienza. Evidentemente c'è, si capisce, c'era allora e c'è oggi, ma forse non funziona sempre nella maniera adeguata, per cui si è pensato che tutto sommato sarebbe stato meglio avere questa sorta di specchio e di guida oggettiva del comportamento poi soggettivo di ciascuno di noi. Quindi questa legge esterna, per così dire, oggettiva, è stata creata certamente per un'esigenza generale, ma anche dopo la scoperta che in fin dei conti non bastiamo, non siamo la nostra legge, ecco, questo vorrei dire, non siamo la nostra legge, ma ci deve essere una qualche formulazione che, pur avendo dei riscontri, naturalmente li vedremo di volta in volta, nello stesso tempo è anche esterna a noi e non è semplicemente una realtà che ci gestiamo dall'interno di noi stessi.
Ecco, vediamo come nasce allora questo limite esterno che l'uomo riconosce a un certo punto, che Dio dà all'uomo. Tra l'altro, forse non ho detto che a questi 10 comandamenti dedicheremo 12 incontri, così eccezionalmente un pochino per la nostra serie, ma proprio per questo dare valore a ciascuna di queste parole, a ciascuna di queste cose. 12 incontri, questo è il primo e dunque quello introduttivo, più generale, capire che cos'è il comandamento e anche raccontare come è nato, raccontarne un po' la storia. E poi l'ultima puntata sarà dedicata invece all'esito cristiano del comandamento. Allora, intanto vogliamo vedere un po', ecco, proprio il testo, la Bibbia, che cosa ci racconta, perché sì, sicuramente altri popoli nella stessa area geografica, nello stesso periodo, si sono dati delle regole simili a queste, delle regole morali.
Sì, questo senz'altro, anzi è attestato e sì, dimostrato dagli studiosi che questi comandamenti, o almeno la maggior parte di questi comandamenti, prima di essere delle leggi presentate come leggi divine, erano leggi che sono state, per così dire, verificate all'interno dell'esistenza di piccoli popoli, di piccole etnie o di tribù, anche tribù di Israele. E soltanto in un secondo momento queste leggi sono state presentate come leggi di Dio. Erano leggi umane e sono state presentate come leggi di Dio. Perché? Evidentemente per dare loro autorità, perché è chiaro che essendo una parola di Dio, ha per la coscienza di chi la riceve una autorità maggiore, ma poi anche sicuramente perché si è verificato il grosso valore liberatorio di queste parole. Cioè,
cosa vuol dire liberatorio?
Ecco, a un certo punto sono state collegate a Dio per collegarle alla storia di Dio con il suo popolo e in prospettiva con tutti i popoli, che è, secondo la Bibbia, una storia di liberazione. Collegandolo a Dio, collegandolo all'esodo, all'uscita dalla casa di servitù, come dice appunto il prologo del Decalogo,
che non abbiamo ancora letto, ma lo leggeremo la prossima volta.
Lo leggeremo la prossima volta. Ecco, si riesce, collegandolo a Dio, insomma, si trasforma la legge da una imposizione, potremmo dire, a un invito alla libertà. Cioè, ecco, si colloca, si contestualizza, se posso adoperare questa parola, si contestualizza il comandamento in un contesto di libertà. Ecco perché viene collegato a Dio.
Ma potrebbe apparire il contrario, però, perché Dio dà una legge, vincola il suo popolo, lo vincola a sé, e dunque potrebbe apparire che lo rende schiavo.
Ecco, potrebbe apparire che lo rende schiavo, ma questo è il paradosso evangelico, il paradosso biblico. Ci sono almeno in tre significati di liberazione che poi via via noi vedremo essere presenti in questa in questo comandamento. Da che cosa ti libera il comandamento? Anzitutto ti libera dall'incertezza riguardo al fare, dall'angoscia di non sapere che cosa devi fare. In secondo luogo ti libera da tanti sentimenti negativi, ad esempio dal sentimento, non so, della concupiscenza, non desiderare la donna degli altri, non desiderare le cose degli altri, no? Tutti questi sentimenti negativi che possono e facilmente albergano nell'uomo e che rendono schiavi, si impossessano di noi, ecco, si impossessano di noi e noi diventiamo strumenti di questi sentimenti negativi e ostili nei confronti del prossimo. E poi il terzo significato di liberazione sta nel fatto che orienta il comandamento, anche i 10 comandamenti orientano verso l'amore, perché la vera libertà sta nell'amore, nel vivere amando. Questa è la suprema libertà. E diciamo, i comandamenti non sono ancora, Gesù li riassumerà come comandamenti dell'amore, ma sono sulla linea dell'amore, sono orientati verso.
Gli scolari chiesero al Maggid di Zlotsov: nel Talmud è detto che nostro padre Abramo ha adempiuto a tutta la legge. Com'è possibile, poiché essa non era ancora stata data? L'unica cosa di cui v'è bisogno, rispose il maestro, è amare Dio. Se vuoi fare qualcosa e ti accorgi che potrebbe diminuire il tuo amore, sappi che è peccato. Se vuoi fare qualcosa e ti accorgi che accrescerà il tuo amore, sappi che la tua volontà è conforme alla volontà di Dio. Così faceva Abramo.
Ecco, questa era una delle storie cassidiche raccontate da Martin Buber, che semplicemente conferma questa presenza dell'elemento d'amore ben prima del cristianesimo. Dunque, Ricca, lei ci stava dicendo amore e libertà. Ecco, come si può descrivere, adesso passando alla libertà, questa esperienza della legge che diventa libertà?
L'esperienza della legge che diventa libertà è un'esperienza che certo non si può semplicemente descrivere in astratto, è una convinzione che nasce dall'esperienza, del fatto che appunto il comandamento, che apparentemente sembra delimitare, circoscrivere, addirittura in qualche caso soffocare la libertà, o quella che noi crediamo essere la libertà, in realtà si rivela come amico della libertà. E tu, vivendo con i comandamenti, ti senti più libero che vivendo senza. Ecco, detto un po' alla buona, ma è così. Ecco, però questa è l'esperienza che te lo dice. l'esperienza che... E allora Israele ha fatto questa esperienza, ha visto che effettivamente seguendo questi comandamenti era più libero che quando non li seguiva, e allora ha collegato con un atto molto audace, perché tutto questo è una costruzione. È una costruzione, lo dobbiamo ancora dire. Mm-hmm. È una costruzione, ma una costruzione bellissima. Perché in realtà il Decalogo è nato 500 anni dopo l'Esodo. Ma Israele, avendo fatto questa esperienza attraverso tempi lunghi, lo ha collegato audacemente con la liberazione dall'Egitto. E ne ha fatto praticamente la carta delle libertà.
Ecco, visto che poi dei 10 comandamenti parleremo man mano, volta per volta, nei prossimi incontri, forse però è necessario dire qualcosa sulla genesi di questo testo.
Sì,
no?
È molto importante, anche perché nella Bibbia lo troviamo in una collocazione particolare, che è quella del deserto, cioè subito dopo la liberazione di Israele dall'Egitto. C'è un peregrinare del popolo nel deserto finché arriva, dopo alcune vicende anche drammatiche, al monte Sinai, e qui Dio rivela i 10 comandamenti a Mosè, con una scena molto impressionante che è stata descritta, anche dei film famosi
lo hanno
descritto. Ecco, questa è la descrizione biblica, però la situazione è un po' diversa dal punto di vista storico. Intanto, dal punto di vista storico, sono nati prima i singoli comandamenti, che hanno avuto una esistenza autonoma l'uno dall'altro, non erano 10, erano via via 1, e si sono creati attraverso l'esperienza sostanzialmente della vita collettiva nelle tribù. Questa è la prima tappa. Quindi comandamenti nati indipendentemente l'uno dall'altro. La seconda tappa è il costituirsi di quelli che potremmo chiamare dei mini decaloghi, nel senso che sono non decaloghi, ma magari delle raccolte di 3 o 4 leggi tematicamente unite, omogenee. Questa è la seconda tappa. La terza tappa è quella della raccolta di tutte queste leggi, che tra l'altro esistono nell'Antico Testamento in altre versioni, con altre accentuazioni, con altre sottolineature, ma comunque esistono in numerosi passi dell'Antico Testamento, vengono raccolte in questo corpo di 10 leggi e poste sotto il cappello, se così posso dire, dell'Esodo, cioè del Dio dell'Esodo, non il Dio della creazione, appunto, ma il Dio della liberazione è colui che dà ora questa legge. Da quando è accaduto l'esodo vero e proprio, alla costituzione del Decalogo, così come lo leggiamo oggi nella Bibbia, sono passati 500 anni.
Allora, sul senso che ha, sul senso, sul ruolo, sul peso, sulla forza che ha e che ha avuto la legge nella vita, nella storia dell'ebraismo, vorrei che intervenisse anche da parte ebraica un rabbino,
certo,
che è Benedetto Carucci Viterbi. Buongiorno, lei ci sente?
Ecco.
Buongiorno.
Buongiorno.
Voi vi conoscete già, credo?
Beh, di nome.
Sì,
di nome,
sì.
Allora è una buona occasione per incontrarvi. E tra l'altro l'abbiamo chiesto proprio a lui perché sappiamo che sta per partire un'iniziativa, anche lei si occuperà dei 10 comandamenti in 10 lezioni al Centro Primo Levi di Genova, è vero?
Sì, per l'appunto il Centro Primo Levi, che è questo centro che organizza oramai da un po' di anni dei cicli di conferenze e lezioni sull'ebraismo, quest'anno ha deciso di fare un insieme di lezioni monografiche per l'appunto sui 10 comandamenti. Volta per volta noi affronteremo il significato specifico di ogni singolo comandamento,
che sarà più o meno quello che faremo noi, quindi ci troveremo in sintonia.
In parallelo.
Senta, intanto noi stavamo dicendo un po' che cosa ci spinge, Paolo Ricca ci stava dicendo che cosa lo spinge a rivisitare queste 10 parole di Dio, vorremmo che ce lo dicesse anche lei.
Beh, a me sembra, ecco,
che cos'è il desiderio che l'ha mossa in questo?
Beh, mi sembra già la connotazione che le ha dato le 10 parole abbastanza interessante, perché nella tradizione ebraica perlomeno è questo il termine che si usa per indicare quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti. E uno dei primi elementi che mi sembra interessante mettere in risalto è il rapporto che nella tradizione ebraica si istituisce tra queste 10 parole e le 10 parole con cui è stato creato il mondo. Come dire, in un certo senso, che la fondazione della realtà è poi strettamente legata alle 10 parole. Esiste difatti un commento rabbinico che afferma che in un certo senso è condizione dell'esistenza del mondo il fatto che vengano poi ricevuti ed accettati i 10 comandamenti. Allora, in questo senso mi sembrava un'occasione interessante ripensare su questi fondamenti che sono normativi, ma poi sono anche per certi versi ontologici della realtà.
Ecco, tra l'altro dimenticavo di dire, lo dico interrompendola, che stiamo registrando questo suo intervento, perché lei il giorno di sabato non potrebbe usare gli strumenti della tecnica.
Grazie.
È vero? Ecco.
Certo.
Senta, ecco.
Un altro elemento di riflessione che secondo me è di un certo interesse è il problema del rapporto che esiste tra un sistema normativo, così come quello rappresentato dalle 10 parole, 10 comandamenti, e il sistema etico, morale generale, cioè se si può istituire un rapporto, se c'è una fondazione a priori di tipo diverso tra la morale, diciamo, laica comune e una morale che si fonda sui 10 comandamenti.
Ecco, questo è molto importante, credo, da sottolineare, perché in fondo non basterebbero le leggi che l'uomo sa darsi per regolare la propria vita, poi non ci riesce magari, ma comunque in teoria non dovrebbero essere sufficienti.
E questo è proprio in un certo senso uno dei punti cruciali della riflessione, mi sembra, cioè il fatto di chiedersi dove stia la fondazione dei valori, dove stia la fondazione dei comportamenti. Allora, nella tradizione ebraica evidentemente questa fondazione non è unicamente di parte umana, ma anzi deriva il suo senso da una proposta divina che in un certo momento forse diventa anche una imposizione divina. Ora però forse questa imposizione divina riesce a dare uno spazio maggiore, paradossalmente, di libertà all'uomo piuttosto che non minore.
Sì, era quello che ci diceva prima anche Paolo Ricca.
È interessante, per esempio, ricordare che esiste, secondo la tradizione rabbinica, sette regole che dovrebbero valere per l'appunto per tutta l'umanità, mentre 10 comandamenti sono più ristretti, secondo la tradizione rabbinica, all'insegnamento rivolto al popolo ebraico.
Cioè, quali sono le 7 regole?
Ecco, le 7 leggi sono non uccidere, non rubare, non avere rapporti sessuali tra quelli che sono ritenuti proibiti, non bestemmiare, non commettere atti di idolatria, non mangiare membra di animali vivi, ovvero non strappare parti di animali per poi mangiarle e poi istituire tribunali. Ora, queste potrebbero sembrare delle leggi, diciamo, di morale generale, anche se poi sottolinea la tradizione ebraica che tutta l'umanità, per seguirle, dovrebbe anche affermare che queste sono di origine divina. Quindi ecco che la fondazione, in qualche modo, della morale resta non solamente per il popolo ebraico, ma anche per la umanità tutta, qualche cosa che giunge all'uomo da Dio.
Senta, Ricca voleva intervenire.
Sì, no, volevo semplicemente fare una domanda. Ho letto in un commentario che, secondo l'ebraismo, i 10 comandamenti possono essere considerati, o devono essere considerati, una sorta di sintesi dei 613 comandamenti, certo, della Torah. Questo è effettivamente così?
Sì, effettivamente così. Difatti questo è un altro degli elementi di riflessione interessante, ovvero, secondo la interpretazione corrente rabbinica, i 10 comandamenti sono non solamente concettualmente, ma addirittura formalmente la sintesi di tutte le norme della Torah. Addirittura, andando più avanti, si può dire che i 10 comandamenti sono l'insieme di tutta la dottrina, lì è contenuta tutto l'insieme della Torah scritta, cioè della dottrina scritta, e della Torah orale, cioè della dottrina tramandata oralmente e poi ad un certo momento della storia scritta.
Senta, Carucci, sì. Questo fortissimo senso della legge che ha permeato appunto tutta la vita del popolo ebraico, della storia dell'ebraismo, come ce lo potrebbe raccontare?
Dunque, lo potrei raccontare in questo senso. Diciamo in due sensi potrei raccontarlo. Anzitutto il fatto che questo diventa per certi versi una garanzia di pensiero. Cerco di spiegarmi meglio.
Sì.
La forza cogente del, della legge divina, in realtà poi lascia lo spazio molto forte all'uomo per l'interpretazione della parola, ovvero si potrebbe immaginare che un sistema di norme sia limitante. Ora, nel pensiero ebraico in realtà questo sistema di norme è ciò che, essendo garanzia di unità nella dimensione umana, poi lascia lo spazio dell'interpretazione, cioè della ricerca di senso nella dimensione testuale interpretativa.
Ecco, quindi la libertà che lascia è una libertà soprattutto dell'intelligenza, del conoscere.
Certamente, è una libertà della riflessione, direi, una libertà della ricerca del senso, anzi della molteplicità dei sensi. E sì. La seconda cosa che si potrebbe dire forse è questa: esiste un'altra parabola rabbinica di un certo interesse che in un certo senso indica come al momento della ricezione dei 10 comandamenti ci fosse una sorta di imposizione molto forte. Dio avrebbe detto al popolo: o voi accettate i 10 comandamenti o questa sarà la vostra tomba, il che sembra un po' paradossale. Però è interessante notare che testualmente, immediatamente prima, è già indicato che invece il popolo aveva accettato volontariamente questo sistema di leggi. Allora esiste una sorta di, diciamo, dinamica dialettica tra l'accettazione volontaria in una prima istanza e invece l'accettazione imposta in una seconda istanza, che è paradossale, perché in realtà dovremmo immaginarci invece che prima viene imposta e poi eventualmente accettata volontariamente. A questa dinamica in fondo fa pensare che la scelta volontaria comunque deve essere accompagnata da un forte appello divino, che è quello che rende in un certo senso fondamentale, fondante questo sistema di leggi, altrimenti sarebbe unicamente il risultato di una scelta tutto sommato umana che può essere anche oggetto di cambiamento.
Certo, va bene. Allora la ringraziamo molto, Rabbino Carucci, molti auguri per le sue lezioni.
Grazie.
Poi magari ci rincroceremo ancora su questi temi. Grazie tante.
Arrivederci.
Forse varrebbe la pena di riprendere questa affermazione di Benedetto Carucci sulla infinita possibilità delle interpretazioni cui dà luogo la legge, la libertà dentro la legge. Sentendo uno di questi esiti, naturalmente il più classico che ci è venuto in mente, ma anche il più inevitabile, era Kafka, e allora vorremmo ascoltare una parte di quel breve racconto dinanzi alla legge, quel breve racconto che poi Kafka ripete molte volte nei diari e che poi entra anche nel processo, in cui c'è un guardiano posto davanti alla legge, a lui viene un uomo di campagna e chiede di entrarvi, ma c'è una serie di difficoltà che non riesce a superare, e sentiamo come finisce allora il racconto.
Per tutti quegli anni l'uomo osserva senza interruzione il guardiano e dimentica gli altri guardiani davanti alle altre porte, e solo il primo gli appare come l'unico ostacolo all'ingresso nella legge. Maledice il caso disgraziato nei primi anni, senza riguardi ad alta voce, poi, quando invecchia, brontola solo tra sé, diventa come un bambino, e poiché nel lungo studio compiuto sul guardiano ha imparato a conoscere anche le pulci del suo bavero di pelliccia, implora anche loro di aiutarlo a far cambiare parere al guardiano. Infine, gli occhi gli si indeboliscono ed egli non sa se veramente fa più buio intorno a lui o se il suo sguardo lo inganni, ma ancora egli distingue bene nell'oscurità un certo splendore che proviene senza mai estinguersi dalla porta della legge. Ormai non gli resta molto da vivere. Prima di morire, tutte le esperienze di tutti quegli anni sfociano nella sua testa in una domanda che sinora non ha rivolto al guardiano. Gli fa un cenno, poiché non può più ergere il corpo che si sta irrigidendo, e il guardiano si deve piegare profondamente verso di lui, poiché la differenza di statura è mutata molto a sfavore dell'uomo di campagna. «Cosa vuoi sapere ancora?» chiede il guardiano. «Sei proprio insaziabile». «Tutti tendono verso la legge», dice l'uomo. «Come mai in tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare?» Il guardiano si rende conto che l'uomo è prossimo alla morte, e per farsi intendere da quelle orecchie che stanno per diventare insensibili grida: nessun altro poteva passare di qui, perché questa entrata era destinata a te soltanto. Ora vado a chiuderla.
Allora, è terribile, Paolo Ricca, questa.
Eh sì, è molto.
Questo racconto è anche un po' misterioso e un pochino indecifrabile, però sì, qualcosa risulta chiaro, che alla fine l'uomo di campagna non entra.
Non entra, cioè la legge che qui è descritta come uno spazio nel quale egli vorrebbe entrare risulta sbarrato, la legge è inaccessibile e praticamente il desiderio di entrare nella legge, che per un ebreo è naturalmente lo spazio di Dio, quindi praticamente di entrare in comunione con Dio, questo viene senza che si capisca il perché, dato che alla fine si sa che la porta dove era diretto, davanti alla quale è rimasta tutta la vita, era la porta sua, era destinata a lui, resta, anzi viene chiusa definitivamente. Dunque un racconto atroce in un certo senso, che non corrisponde, mi sembra, neanche a quello che la Bibbia ci rivela della legge, dato che lì nella Bibbia la legge è accessibile, è data proprio perché l'uomo, il popolo, la possa vivere fino in fondo, e dunque il rapporto con la legge è un rapporto positivo. Quella luce che l'uomo di campagna vede verso la fine del racconto trasparire attraverso la porta che non riesce a varcare, questa luce invece è la luce che accompagna il cammino dell'ebreo che ama e osserva la legge.
Beh, comunque questo senso della colpa accompagna però forse la storia dell'ebraismo e del cristianesimo, ma su questo vorrei tornare magari una prossima volta. E invece mi sembra importante ritornare su questo nesso legge e libertà su cui ci ha riportato Kafka, e vorrei che sentissimo su questo tema Massimo Cacciari, che è stato anche recentemente da noi in trasmissione e che anni fa dedicò un libro, Icone della legge, era un libro uscito da Adelphi, proprio all'esito in alcune figure del Novecento, tra cui per l'appunto Kafka, ma poi Rosa, Zweig, Schoenberg, Mondrian e altri, del tema della legge. Ecco, a lui forse vorrei proprio chiedere così un po' semplicemente come può leggere oggi questa relazione, questo nesso nella modernità.
Ricordo che a motto di quel libro che citavi,
sì,
c'era una breve poesia di Schoenberg in cui si diceva grosso modo che ciò che è meraviglioso, ciò che è straordinario, ciò che appare miracoloso non è la trasgressione, non è la ribellione, non è la rivolta, che uno si ribelli, ma che vi sia un ordine, che tuttavia vi sia una capacità di obbedienza. Ecco, io ritengo che l'opposizione tra legge e libertà sia fonte di un equivoco linguistico, ma dove lingua significa molte cose, significa ciò di cui siamo parlati, non soltanto uno strumento a nostra disposizione per denotare oggetti. E cioè che laddove vi è, e soltanto laddove vi è, una effettiva capacità di obbedienza, e cioè di ascolto, e cioè di responsabilità, cioè di capacità di ascoltare e rispondere con assoluta serietà a ciò che ti chiama, soltanto in questo caso, soltanto in questa dimensione, soltanto in questo ordine vi può essere libertà, o meglio, può avere un senso parlare di libertà. Questo è il nesso da pensare, al di là appunto dei facili o delle facili opposizioni tra legge e libertà, oppure un discorso sulla legge che è un discorso di una legge senza spirito, di una legge opposta allo spirito,
Massimo,
che anche secondo me è un vecchio, detta così, un vecchio tema, un vecchio discorso.
Massimo,
ecco, forse Paolo Ricca,
sì,
ti vuole chiedere una cosa.
No, semplicemente
sì,
chiederti se queste riflessioni che stai facendo sono in un rapporto abbastanza immediato con la tua esperienza politica, diciamo così, cioè se la tua esperienza politica ha confermato in qualche modo queste tue convinzioni, o certo, le ha messe in crisi, o...
Ma sai, da tempo mi vado confermando in queste mie opinioni anche grazie all'esperienza politica. Cioè, io credo che stia sempre più dominando una libertà, un concetto, un'idea che definirei letteralmente empia di libertà.
Ecco.
Cioè, un'idea di libertà come libertà dell'individuo, cioè come libertà non di andare, non di fare esodo, non di aprirsi, ma di richiudersi e di ritenere che il proprio particolare sia l'universale. Questa è l'empia idea di libertà che sta dominando nel nostro mondo.
Senti.
E naturalmente, facendo attività politica, di questa empia idea di libertà fai esperienza ogni minuto.
E allora Massimo, l'anarchia dove la metti? L'anarchia,
vedi, secondo me l'anarchia è il prodotto, il vettore che è costituisce il risultato di queste molteplici empie libertà individuali. Perché il risultato è esattamente questa impossibilità di pensare un ordine. Un ordine non è pensabile se non vi è anche una qualche gerarchia.
Però forse l'anarchia a cui si riferiva Ricca è quella che poi invece
no.
Pensa un ordine, o no?
Ma un'anarchia, un'anarchia se il senso di un'anarchia che tu vedi... possono essere due anarchie. Una è quella politica, pratica, quotidiana di cui facevo riferimento, ed è il risultato, cioè l'impossibilità di un ordine che risulta dalle affermazioni dell'insieme delle diverse, contraddittorie l'una con l'altra, molteplici, empie libertà individuali. Un'altra è l'anarchia che può riuscire dalla. Che può essere pensata sulla base del fatto che. Di una comunità di perfetti singoli, ma allora è tutta un'altra cosa, che non hanno bisogno di archè.
Uh-huh.
Dico, una comunità di liberi spiriti, non nel senso tardo ottocentesco del termine.
Uh-huh.
Allora sì, è una libertà dello spirito. Una libertà dello spirito non ha bisogno di archè, ma questa naturalmente non è un'idea politica.
Certo. Senti Massimo, se tu conosci naturalmente i 10 comandamenti, se tu dovessi salvarne 3, diciamo così, per un assurdo, dovessimo ridurre per forza, per semplificare la situazione e anche così il comportamento delle persone.
È una questione difficile.
Molto difficile, ma se tu dovessi ridurre i 10 comandamenti a 3, quali sceglieresti?
Ma aspetta un attimo, vediamo.
Ecco.
Cioè, il primo è secondo me non giurare, che metti insieme non nominare in vano, non nominare il nome in vano, non testimoniare il falso. E non giurare,
ecco.
La libertà non ammette che giuramento, il giuramento è atto tipicamente servile.
E difatti,
quindi
Gesù,
non, direi prima di tutto non giurare.
Gesù poi, l'ha abolito.
Appunto. Poi non farti idoli, chiaramente. Quello che si lega strettamente a non giurare, non farti idoli. E poi.
Il riposo.
E poi il riposo, sì, direi il riposo.
La libertà, in fondo.
Il riposo, cioè la scolè, ecco. Diciamo la scolè. Cioè la possibilità la capacità di ozio vero.
Sì.
Vero ozio cioè, non significa grattarsi la pancia, ma significa appunto
l'ozio
meditare,
filosofico.
Contemplare.
Ecco, quando tu parli dell'idolo, quando prima ti riferivi a questa anarchia, appunto, a questa libertà dissolutoria, è un po' questo trionfo dell'idolatria in qualche modo.
Che è il trionfo che è l'opposto della libertà. Cioè la libertà consiste nella capacità, la libertà è una capacità positiva di inventare ordini, di immaginare ordini di relazioni, ordini ricchi di rapporto e anche arrischiati in questo rapporto.
l'empia individualità di cui dicevo prima è caratterizzato invece proprio dal voler risolvere tutto nella propria idiozia.
Sì, detto con molta precisione. Sì.
E allora, appunto, ripeto, la libertà per me non è l'opposto della legge, a meno che non si intenda la legge appunto come costrizione, certo, come lettera. Allora sì, naturalmente, certo, la libertà è l'opposto alla legge. Ecco, diciamo bene, nello spirito della libertà non vi è nessun essere costretto alla legge, ma vi è una capacità di inventare leggi.
Sì, sì.
Cioè lo spirito della libertà produce ordini e leggi, non li subisce.
Va bene, allora io su questo ringrazio e saluto Massimo Cacciari. E prima però di terminare vorrei ancora una questione porre a Paolo Ricca. Non abbiamo ancora letto i 10 comandamenti, cominceremo a farlo dalla prossima volta. Ecco, però questo patto tra Dio e Israele sembrerebbe in un certo senso escludere tutti gli altri. Allora per chi è questa legge?
Beh, certamente la legge viene assunta, per così dire, nel patto, nella alleanza tra Dio e il suo popolo come contenuto praticamente dell'alleanza. Cioè praticamente il quadro è questo: Dio ha liberato Israele dalla casa di servitù e ora gli dice: se vuoi vivere con me, cioè se vuoi continuare a restare libero, queste sono le indicazioni, queste sono le linee lungo le quali tu puoi continuare a vivere nella libertà. Questo è il senso, e questo è naturalmente all'interno del patto di liberazione di Dio col suo popolo. Però io credo che non si dice nulla di improprio se si amplia l'orizzonte, come del resto ha fatto Gesù, il quale ha ripreso alcuni dei 10 comandamenti, li ha approfonditi e li ha, per così dire, universalizzati in una maniera molto libera, molto grande, collegandola alla volontà del Padre, che in quanto Padre è Padre appunto di tutti gli uomini, quindi innestandoli su un altro patto, non più quello dell'Esodo, se vogliamo, ma quello della paternità di Dio, rispetto alla quale siamo figli.
Invece nell'Antico Testamento questo rapporto fra Israele e gli altri popoli, cioè i lontani, i pagani, rispetto a Dio?
Sì, questo è molto presente, e lì allora la legge diventa il grande dono che Israele crede di poter fare agli altri popoli. Cioè praticamente anche la ragione della missione, se vogliamo adoperare questo termine, la ragione per cui da Gerusalemme viene una luce che illumina tutti i popoli, la ragione per cui i popoli salgono a Gerusalemme secondo le visioni di certi profeti, perché? Proprio perché a Gerusalemme c'è la legge. Cioè la legge diventa il faro proprio, il faro di Dio, che in quanto legge diventa il richiamo per tutti i popoli, perché appunto, come diceva Cacciari, insomma, se non c'è legge non c'è vita, praticamente, soprattutto non c'è vita associata, e proprio questo è quello che la legge rende possibile.
Va bene, io la ringrazio Paolo Ricca, riprenderemo sabato prossimo con il primo comandamento. Volevo solo chiudere così citando un verso di Salvatore Quasimodo per sottolineare così la gravità di queste parole. Dice: il tuo dono tremendo di parole, Signore, sconto assiduamente. Ecco, da qui riprenderemo magari sabato prossimo. Assieme a lei ringrazio i nostri ospiti Benedetto Carucci Viterbi e Massimo Cacciari, Oreste Rizzini e Alberto Rossatti per le letture, e Luigi Pucella per la realizzazione tecnica. Ringrazio tutti allora, intanto ci sentiamo domani.
Abbiamo trasmesso Uomini e Profeti, Monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Prima puntata. In redazione Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.